365 giorni di crescita è una costellazione di contenuti. Io sapevo di voler fare questo libro, diciamo, un anno e mezzo fa, 2 anni fa più o meno, e avevo questa idea in testa, un libro con 365 citazioni e poi delle riflessioni accanto a ogni una di queste citazioni. Appena lo pensai, questo qui dissi, cioè è una cosa talmente corposa che non posso sprecare questo materiale solo per un libro. E quindi dissi, adesso al libro ci arrivo un po' alla volta, facendo tutta una serie di contenuti lungo la strada. Quindi il primo contenuto qual è stato? Sono stati gli articoli del blog. Cioè, man mano che io cercavo le citazioni che volevo usare nel libro, le raccoglievo e quindi ho scritto tipo 10 articoli sul blog, primo riutilizzo. Poi, quando sono diventate un bel po' ed erano corpose queste citazioni, ho detto, ora ci sono, c'ho il materiale, c'ho le citazioni, mo però per le citazioni devo scrivere i testi di accompagnamento. 365 testi sono tantissimo, se li scrivo per un libro, e quindi pensai, allora facciamo prima 365 giorni di crescita la newsletter. Però disse, aspetta un attimo, che devo scrivere un anno di contenuti prima di far parte questa newsletter? E quindi feci un altro contenuto, 30 giorni di crescita, che uscì come newsletter gratuita, che era la mia prova, il mio test per vedere se questo formato funzionava. Quindi, secondo contenuto creato. Quando il secondo è andato alla grande, non mi ricordo quante migliaia di persone sono iscritte, ho detto ok, perfetto, alla gente piace questo formato, ora mi tuffo nel fare il terzo contenuto, la newsletter 365 giorni di crescita. E quando avevo scritto un anno di contenuti, e quindi effettivamente avevo dei testi, no, che potevano andare a riempire 365 pagine, ho detto perfetto, ora è arrivato il momento di impaginarlo, impacchettarlo e dargli una copertina figa, e trasformarlo in 365 giorni di crescita in libro. Quindi sono arrivato a quel libro e lungo la strada però mi ero creato 4 contenuti completamente diversi tra di loro.
Ciao, sono Francesco e questo è l'Angolo Digitale, un video podcast dove si chiacchiera tra professionisti del web, condividendo idee ed esperienze. Troverai perle e trucchi che ci si scambia soltanto tra amici. Fammi chiudere questo. Grande Raf, grazie di nuovo. Io, come al solito, vado avanti senza intro, senza niente, così, abbastanza
Ah,
raw. E,
tranquillo.
dovrei in realtà migliorarla questa cosa. Sto, diciamo, come si dice nel gergo, no? Costruendo l'aeroplano mentre cade. E
Sì.
allora sì, forse dovrei iniziare a introdurre la prima intro. Da
E
poco ho.
in realtà potrebbe essere questa l'intro, lo lasci così e questa dove tu dici che vuoi fare l'intro diventa l'intro di questa
Che
puntata.
finora le ultime 14 puntate è stato così. Quindi vediamo se
Perfetto.
devo iniziare a guardare meglio i dati. I dati in realtà mi dicono che c'è un big drop proprio enorme appena avviano il video le persone, quindi devo rivedere l'intro. Sicuramente l'intro dipende dai. Comunque c'è gente che mantiene questa cosa, ecco, dell'analytics dei podcast, secondo me è un'altra questione. Ho letto in giro che è diciamo, un problema comune, che l'analytics dei podcast non sono tanto accurati, anche perché la gente li usa in maniera diversa, no? Uno poi ci torna, li usa,
Sì.
non,
Sì,
li, no, non è una cosa.
e poi c'è un problema di frammentazione delle piattaforme, sì, ci sono una valanga di cose sui podcast, sì, perché sono strumenti che sono, cioè è un formato, se ci pensi, che viene proprio usufruito diversamente rispetto al video, rispetto al testo, rispetto alle immagini e così via, quindi sì.
Bene, una bella gatta da pelare. Comunque, Raff, io come al solito inizio la stessa domanda. Tu, Raffaele Gaito, chi è, da dove viene, a chi appartiene? Si usa dalle mie parti? Si usa per Salerno, a chi appartieni? O qualcosa
Sì,
del genere?
si usa. Penso che si usa in tutta la campagna, forse addirittura tutto il sud d'Italia.
Da Foggia, sì, sicuramente, diciamo che è un po' vecchio come modo di dire. Ho chiesto a Luca Mastella, ma ha detto che vuol dire? Che cosa vuoi dire? Infatti non me l'aveva capito.
No, perciò penso che sia una cosa del sud d'Italia, non...
No, no.
secondo me non lo so, sopra la campagna, c'è una cosa che non si usa più.
Sì.
Da dove partiamo? Vabbè, vediamo. Vai.
2 minuti al volo perché penso che chiunque guarderà questo video, penso ti conosca, perlomeno sicuramente parte della gente che ascolta questo podcast ti conoscerà, spero. Se no, comunque lascerò i link qua in basso e comunque
Yes.
possono approfondire.
Yes, assolutamente. Vabbè, mi chiamo Raffaele Gaito e faccio un sacco di cose molto diverse tra di loro, ma accomunate da una caratteristica. Però sono anche una persona che cerca di non definirsi nel suo lavoro, quindi io scrivo, ma non mi piace definirmi un autore. Io faccio contenuti, ma non mi piace definirmi un content creator. Faccio formazione, ma non mi piace definirmi un formatore. Potrei andare avanti all'infinito. Perché? Perché secondo me sono tutte queste cose e nessuna di queste cose. No, questa è un po' un'epoca nella quale, soprattutto così, le ultime generazioni siamo caratterizzate dal fatto di avere questi ruoli molto ibridi, molto contaminati, molto misti, molto trasversali e così via. Quindi io potrei dire che sono un imprenditore, sarebbe corretta come definizione, ma potrei dire che sono un content creator, sarebbe corretta, sono uno scrittore, sarebbe corretta e così via. Però appunto non mi piace mai definirmi con una cosa nello specifico, perché sono tutte queste cose e nessuna di queste cose. La caratteristica comune un po' di tutti questi ruoli, di questi cappelli che indosso, mettiamolo così, è la sperimentazione. Nel senso che sono una persona che parla di sperimentazione, aiuta aziende e professionisti a sperimentare, divulga il concetto di un approccio sperimentale nel lavoro, nel business e così via, perché fondamentalmente sono così di carattere, no? Sono una persona estremamente curiosa, ho un approccio alle cose in generale nella vita molto, diciamo così, in maniera curiosa. E penso che quando sei una persona curiosa, se questa cosa prendi, la trasporti e te la porti anche nella tua vita lavorativa, quello diventa poi effettivamente quello, no? Diventa sperimentare. Un approccio sperimentale cosa significa per me? Significa che le cose dobbiamo provare sul campo, no? Non mi piacciono i dogmi, non mi piacciono le certezze assolute, non mi piacciono le formule magiche oppure le ricette per il successo. Mi piace che uno le cose le prova, le sperimenta, poi osserva i risultati, guarda i dati, capisce cosa ha fatto di giusto, cosa ha fatto di sbagliato e così via. Se vuoi un po' il metodo scientifico, è un parolone dire metodo scientifico quando si parla di questa cosa, però diciamo è l'approccio un po' quello lì, no? Un po' quella roba lì applicata poi nel mondo del business, nel mondo del marketing, della comunicazione, no? Dell'innovazione, che sono un po' le tematiche di cui mi occupo io ormai da diversi anni.
Raffo, vorrei partire con un topic che so a te stare molto a cuore, la formazione. Il tuo ultimo libro si chiama 365 giorni di crescita. Riesci a fare un riassunto del libro, di cosa parla, perché l'hai scritto?
Eh sì, è un libro con un taglio un po' particolare perché si legge in teoria, almeno io così l'ho immaginato, una pagina al giorno. Perciò è un po' particolare, no? Perché diciamo il modo con il quale lo usi, ne usufruisci, lo consumi, non è quello del libro tradizionale, dove magari puoi spararti, che ne so, un capitolo intero, 20 pagine, poi te lo leggi tutto. Io questo l'ho pensato per essere letto una pagina alla volta, al giorno. Ogni pagina inizia con una citazione. Una frase di qualcuno che ha detto qualcosa di interessante, e poi su quella citazione io faccio una piccola riflessione di una mezza paginetta. Questo libro nasce con l'idea di fare compagnia alle persone che mi seguono e che guardano le mie cose, leggono le mie cose, e farle compagnia per un anno intero. E poi ovviamente ognuno se lo legge come vuole, no? Perché molte persone mi hanno pure detto: no, è talmente bello che me lo sono letto in 2 settimane. Oppure qualcuno dice: io mi leggo 10 pagine al giorno, e ci sta, perché poi il libro, una volta che esce lì fuori, è di proprietà dei lettori, non più degli autori. Però nella mia testa il concetto qual è? È a me mi seguono imprenditori, professionisti, tutte persone che fanno un lavoro che è un lavoro estremamente solitario, e lo so perché faccio pure io questo lavoro. Un lavoro estremamente solitario nel quale tu ti ritrovi sempre da solo. Con le tue scelte, no? Con le tue paure, con le tue pippe mentali, con i tuoi dubbi, eccetera, eccetera, però devi fare delle scelte. Puoi avere soci, collaboratori, amici, tutto quello che vuoi. Alla fine, però, le scelte devi via tu. E allora questo libricino ha un po' questa idea qua, no? Del dire: io so come vi sentite, perché mi sento pure io allo stesso modo. Questo libro serve un po' per darvi uno stimolo, una riflessione, un'ispirazione, perché magari becchi quella frase giusta, no? Che dici: cavolo, ci voleva proprio questa cosa, mi serviva proprio leggere questa cosa, mi serviva proprio qualcuno che mi ricordasse questa cosa e così via. E poi ho cercato di mettere all'interno un bilanciamento tra tematiche più tecniche e tematiche più invece legate alle soft skill, che è una cosa sulla quale sto spingendo molto negli ultimi tempi. Quindi magari becchi una roba di marketing, di strategia, di comunicazione, però poi dopo ce n'è una di pazienza, di gestione del tempo, di fallimento, di abitudini e così via. Perché? Perché secondo me sono entrambe importanti, no? E cresci come persona, come professionista, solo se riesci a crescere tutti e due gli aspetti. Altrimenti sei solo, no, estremamente bravo tecnicamente nel marketing, nella comunicazione, eccetera, eccetera, però poi ti mancano delle altre qualità, delle altre skill, che se vuoi le vengono chiamate soft skill, che però in realtà sono quelle che ci completano, che ci differenziano e che ci rendono, secondo me, imprenditori migliori, professionisti migliori, ma prima di tutto delle persone migliori.
Sì, a me mi ha colpito un sacco un video che hai, sembra ovviamente legato a questo tema, un video che hai pubblicato dove praticamente spiegavi il perché avevi cancellato uno dei tuoi alcuni dei tuoi video con le maggiori visualizzazioni, no? Spiegavi che appunto era il motivo era perché avevi fatto diciamo un esperimento in un momento sbagliato, in un momento di crisi e appunto spieghi come sempre nelle tue spiegazioni del growth hacking quanto è importante fare sperimentazione nei momenti giusti, no? Allo stesso tempo tu spieghi che le aziende crescono se crescono le persone al loro interno, no? Quindi qual è, secondo te, dal tuo punto di vista, no? Perché fai coaching a tante, tante persone, ti trovi con la tua academy anche da un punto di vista privilegiato per vedere qual è appunto il trend in Italia. Ecco, qual è appunto il trend in Italia nell'adottare il mindset legato alla sperimentazione e quanto invece si è ancora fermi al, diciamo, tradizionale metodo a cascata, chiamiamolo così.
Allora, guarda, io penso di vivere in una bolla, ovviamente, no? Perché, come dicevi tu, io ovviamente sento le storie delle aziende che lavorano con me, che studiano con me, alle quali io faccio consulenza, formazione, coaching e così via. Nell'Academy è la stessa cosa, quindi ovviamente io mi guardo intorno e dico, oh, ma che figata, oh, ma quanta gente che ha voglia di sperimentare, quanta gente che effettivamente usa i dati per prendere decisioni, no? Che approccia le
Ah.
cose in maniera
Ok,
analitica.
quindi hai questa sensazione. Io pensavo invece che tu vedessi anche l'altro lato, invece tu ti senti in una bolla.
No, ci stavo arrivando, cioè nel senso ti dico, se guardo a quello, mi sembra che il 100% del mondo è così, però mi rendo conto che non è vero, e me ne rendo conto soprattutto in due occasioni, diciamo, sono i momenti nei quali metto un po' la testolina fuori dalla mia bolla, no? Uno, quando mi confronto con altri amici che fanno lavori simili, diciamo che si trovano quindi più o meno all'interno di questo ecosistema, all'interno di questo mondo, e mi raccontano, no? Quindi storie. Di quanto è complesso in realtà portare certe tematiche all'interno delle organizzazioni, all'interno delle aziende. Quindi a volte no, per esperienza indiretta scopro queste cose qua. E seconda cosa, invece, lo scopro quando mi si avvicinano a me delle realtà che sono che hanno per la prima volta un contatto con me, no? E quindi magari hanno visto un video, hanno letto un articolo sul blog, eccetera, eccetera. Mi scoprono in quel giorno, quindi non abbiamo un percorso insieme, una storica insieme di qualche tema, mi scoprono in quel giorno, ci facciamo, che ne so, una call conoscitiva, no? Iniziamo a vedere se c'è la possibilità di lavorare, eccetera, eccetera, e mi raccontano cose che a me fanno cadere le braccia. Quindi diciamo un po' forse quella prima parte del racconto è dovuta a un filtro che inevitabilmente avviene, cioè nel senso se tu sei nella mia newsletter e poi segui il mio canale YouTube e poi leggi i miei libri, nel tempo comunque hai appreso certe cose, eppure se non le fai al 100%, però hai familiarità con quel linguaggio, hai familiarità con quegli strumenti, con quegli approcci, e un po' fa, no? Un piccolo impatto quella roba. Invece poi a volte c'è qualcuno che dice, abbiamo visto questo video, vogliamo fare una call per capire se puoi farci una consulenza, iniziamo a parlare, scopro il delirio e dico, effettivamente c'è ancora un sacco di, no, di aziende lì fuori che ne so, che non usano manco l'analytics, che non sanno che cos'è un CRM, che non hanno idea di che significa avere un utente al centro. E ti ho fatto esempi anche più complessi, no? A volte ci sono pure cose più terra-terra, no? Aziende che non hanno mai raccolto delle mail, che non hanno ancora una presenza social valida e così via. Quindi sì, diciamo, ti direi ci sono entrambe le situazioni, no? E diciamo che io ho cercato di concentrarmi nell'ultimo periodo. Ovviamente negli ultimi anni per me il grande focus è stata l'Academy, no? Ed è stato molto sul ok, chi ha deciso che vuole lavorare in questo modo, vuole avere questo approccio qua, è a loro che io devo dare il 100%, no? E quindi faccio tantissima divulgazione, però non è che voglio convincere la gente, capito? Non è che devo fare qui e sto a fare il sindacalista del data driven, hai capito? Oppure l'evangelista del no, non mi interessa, cioè certe cose. Se ci tieni, se vuoi veramente applicarle, hai bisogno di fare un cambiamento in azienda, eccetera, eccetera, sai che fai un certo tipo di percorso e allora quelle aziende, quelle realtà con piacere del 100% perché sono quelle che si mettono in gioco.
Vedi, diciamo, dei settori particolari, aziende con un determinato business model che si trovano particolarmente indietro? Hai una spiegazione? Diciamo, vedi dei pattern su
Guardi, i
questo?
pattern li vedo più nelle dimensioni a volte, nelle dimensioni, nel senso che più la realtà è grande, è più complicato fare certe cose. E ti dico che c'è stato pure un periodo nella mia vita nella quale io ero gasato quando beccavo il cliente che magari era una grossa corporate, no? Qualcuno di anche riconoscibile, un brand forte, perché dicevo, oh, che figata, sto lavorando con Tizio e Tizio era multinazionale. Poi in realtà no, cioè è esattamente il contrario. Adesso è molto raro che mi capiti di prendere un cliente molto, molto, molto grande. Perché? Perché ho visto che con loro poi le cose difficilmente le applicavi. Magari c'era tantissimo entusiasmo, tantissima fase di progettazione di quello che volevano fare, eccetera, eccetera, ma poi non si arrivava mai al sodo. No, molte realtà, secondo me, gli fa solo piacere mettersi il bollino dell'innovazione. Lo dico io, no? Quindi, ah, che figo, facciamo l'approccio agile perché devono mettere agile sul sito e poi sti non gli frega effettivamente portare un cambiamento in azienda. Invece, quando sei piccolino, medio piccolo, eccetera, eccetera, lo fai perché hai delle esigenze, no? Perché tu effettivamente vuoi crescere, perché effettivamente vuoi prendere quote di mercato, perché effettivamente devi superare, magari uscire da una crisi come quella che stiamo vivendo, eccetera, eccetera, e allora lì lavori col coltello tra i denti. È chiaro che quella roba subito la vuoi applicare. Quindi se dovessi dire un pattern, io lo vedo più sulla dimensione tra le realtà che sono completamente digitali, quindi estremamente innovative, e quelle che invece sono un pelino più tradizionali, no? Passami questo termine. È chiaro che se tu sei una realtà che nasce proprio digitale, hai già familiarità con certi strumenti, certi approcci e magari si deve solo lavorare di fino per imparare, magari, che ne so, al meglio un metodo e così via. Invece a volte in quelle un pochino più tradizionali, magari, che ne so, aziende che sviluppano prodotti fisici, no? Aziende che sono in industrie che sono molto, molto vecchie, eccetera, eccetera, la difficoltà è proprio creare un ambiente, creare un setup che ti permetta dopo di andare a lavorare in un certo modo. Quindi diciamo, forse se vuoi questi due sono un po' i due tipi di gap che trovo, no? Tra quello di dimensione, abbastanza inevitabile direi, e poi quello digitale barra tradizionale. Sembra tagliato con l'accetta, non è mai così, però diciamo, per capirci, semplifichiamola così.
Sì, diciamo grossolanamente, mettiamola così.
Sì.
E quindi in termini di formazione continua c'è gente, innanzitutto è gente dall'alto che ti contatta o gente dal basso? Perché avete fatto una bellissima live con Luca e...
Sì, con Luca Barboni dici
Sì, con
di
Luca
247.
mi sfugge il nome del cofondatore, cavolo, ce l'ho sempre, che brutto. Mi sfugge il nome del cofondatore di Luca di 247X.
Ah, Roberto, non
Roberto,
avevo capito che
Roberto,
parlavi di il
cacchio.
cofondatore. Non avevo capito a chi stavi riferendo, solo te lo dicevo io, cioè no.
Random, a casissimo, Roberto,
Scusa, non avevo
ovviamente.
capito. Ok,
Non
Roberto.
assolutamente, ma Roberto Roma ce l'ho sempre tra link, gli commento sempre sotto i video. Sì, vabbè, avevo parlato di più di un'ora di questa questione, appunto del portare il growth in
Sì.
azienda, no? In azienda grande, in diciamo, situazioni un po' più complesse, perché appunto il libro che tu hai scritto è forse per gente che già è, come hai detto tu, in un mindset di formazione continua e prende il libro come, diciamo, companion, no? Come qualcosa on the side da tenere sul comodino, come dici tu. Ma magari invece di formazione continua, qua dobbiamo parlare di uno step ancora prima, di formazione e basta, no? Per appunto quelle situazioni in cui
Dovrebbero iniziare da zero, dici, quei casi nei quali non c'è mai stata
sì, cioè
proprio.
la cosa che mi chiedo è come si fa una cosa, cioè secondo te si può aggiustare una situazione del genere, perché lavoro anch'io in multinazionale e se non lo sanno c'è chi lo sa e dice no vabbè io già lo so e quindi facciamo a modo mio, quindi la gente che ti contatta è gente dall'alto in genere che ha un po' diciamo preconcetto di dire no, io già so tutto, oppure diciamo, è gente dal basso che non riesce a far entrare questa mentalità in azienda.
Se, diciamo, se stiamo parlando delle realtà grandicelle, medio-grandi, ti direi è sempre qualcuno abbastanza in alto. Ma per un motivo molto semplice, perché deve essere qualcuno che ha un certo potere decisionale, no? Qualcuno che ha un team a disposizione, qualcuno che ha un minimo di budget, qualcuno che sa che se deve fare un progetto può muoversi. Poi, sempre complicato nelle multinazionali perché c'è sempre una piramide decisionale infinita. Però, diciamo, è quantomeno qualcuno che se ha in mente una cosa, anche solo organizzare un workshop, un evento, eccetera, sa di poterlo fare con una certa autonomia. Che è un po', magari, che ne so, il ruolo del manager illuminato, no? Quella persona che nell'azienda è un po', la mosca bianca, perché in un contesto dove tutti quanti si rilassano e fanno solo le cose che hanno sempre fatto, magari è quella persona che ogni tanto si legge un po' di libri, che si guarda un po' di materiale americano, si guarda video, i talk e così via, no? Quindi sono quelle persone che magari non sanno di preciso che tipo di cambiamento tu gli puoi portare in azienda, ma hanno capito che comunque c'è bisogno di un cambiamento, no? Hanno un po' questa, quantomeno il tarlo di dire: oh, ma siamo sicuri che stiamo facendo le cose nel modo migliore con cui si potrebbero fare? Quindi direi sì, sono sempre ruoli, quasi sempre sono dei ruoli abbastanza in alto.
E quindi quale difficoltà hanno quelle persone che hanno il potere decisionale di appunto portare determinati cambiamenti, ma non riescono? Perché secondo te non si riesce?
Ce ne sono diversi. Uno è lo scontro con la quotidianità, nel senso che a volte mi ricordo, no, dei contesti nei quali siamo stati, che anche per fare attività piccole, che ne so, un weekend di formazione, cose del genere, dall'alto veniva organizzato e quindi era quasi imposto, no? E poi ti trovavi 12 persone in aula che volevano stare da tutt'altra parte, perché pensavano: ma io come? Ma io c'ho le call, ma io devo fare sta cosa, ma c'ho il progetto che scade dopo domani, ma devo consegnare sto materiale. E quindi loro la vedono quasi come un'imposizione che gli andava a togliere tempo utile per fare delle attività. Quindi a volte il caso, la situazione è questa qui. Cioè non basta il manager illuminato, no? Se poi il contorno, il contesto tutto intorno è un contesto di sì, ma perché dobbiamo perdere tempo a pensare queste cose quando ci abbiamo... C'è sempre, secondo me, c'è questo grande errore che a volte viene fatto, no? L'errore di sì, stiamo affrontando questa cosa che è bella in teoria, però noi abbiamo i problemi oggi praticamente, no? Abbiamo queste, c'è sempre queste due grandi, si fanno queste due letture così distanti tra di loro, e quindi loro ascoltano anche con piacere. Io c'ho gente che è venuta entusiasta, ha fatto raffare: guarda, sei stato meraviglioso, 2 giorni con te abbiamo, sei stato illuminante. Però poi sai, noi ci scontriamo con le cose pratiche di ogni giorno e comunque dobbiamo pensare a quelle. Come per dire: ok, tutto molto bello, era solo un momento così di distacco, quasi di relax dal lavoro, ora torniamo al fatto che abbiamo i clienti da rispondere, le scadenze da rispettare e così via. Quindi a volte è quello. Altre volte invece il problema è di tipo diverso, cioè ci sono scontri con altri progetti, altre attività in corso, no? Con altri team e così via. E quindi io posso essere magari il manager anche abbastanza in alto, che aveva possibilità di budget, persone, eccetera, eccetera, però quella roba lì magari va in contrasto con un'altra attività, va in contrasto con un altro team, va in contrasto con un altro progetto, va in contrasto con un altro budget che è stato allocato e così via. Seconda casistica. E terza casistica, a volte invece non riesce a scardinare verso l'alto. Quindi lui in teoria potrebbe, no, con quello che ha a disposizione, però quando esaurisce quello che ha a disposizione non riesce a fare il salto di qualità. E io ho fatto diverse volte dei workshop, no? Il workshop di solito è sempre un po' il piede di porco con il quale entri in azienda. Il workshop che doveva aprire poi una fase di lavoro, eccetera, eccetera, la fase di lavoro non è mai arrivata. Tutti contenti del workshop e così via, poi quando dicevo: ok, mo mettiamo a terra qualcosa, succedeva qualcosa, no, sopra, che faceva arenare il progetto. Quindi direi anche qui ci sono forse diverse casistiche, ovviamente non sono solo queste tre, no, però queste sono probabilmente quelle che mi sono capitate più frequentemente.
No, ha senso. Diciamo che fondamentalmente il problema è ovviamente culturale, no? Perché poi non è che della cultura aziendale, intendo. Ovviamente sarebbe bello con la bacchetta magica, no? Arriva Raffaele, pum, bacchetta magica, workshop magico, e cambia la mentalità in azienda, ma ovviamente purtroppo anche se è un manager abbastanza in alto, come dicevi tu, sia sotto che sopra hai bisogno, diciamo, di tutto un appoggio e forse la... non c'è bacchetta magica che tenga, ecco, appunto, quindi...
È quella la cosa che spesso, no, non viene compresa, nel senso che tu, se veramente hai la voglia e anche la necessità di fare un cambiamento in azienda, questo cambiamento richiede tempo, e quando inizi a capire che richiede tempo diventa tutto meno allettante. Perché invece era allettante avere Raffaele 2 giorni in azienda che ti fa, no, ti ispira dal parco, la gente inizia a fare schemi, colori con le lavagne, cose che non hanno mai fatto, perché passavano le loro vite dentro Google Meet, che ne so, dentro Zoom, e quindi è tutta bellissima quella fase là, e pensano che poi sarà così da ora in avanti. Poi gli dici, ok, vabbè, però è chiaro che se progetti poi 2 anni di lavoro in avanti, questi 2 anni sono fatti di quotidianità, e quella quotidianità è molto meno wow, è molto di meno divertente di 2 giorni di workshop, e quella parte lì è quello che si scontra poi con la quotidianità attuale, no? Perciò dico, si torna sempre a quello del dire, sì, vabbè, ma noi però abbiamo il cliente, abbiamo la scadenza, abbiamo questa, abbiamo quella mail da rispondere, la riunione, il capo, e così via. E quindi si torna a quello che dicevi tu prima, no, Francia? La cultura aziendale, cioè, nel senso, io negli anni ho fatto questo shift del parlare solo ed esclusivamente di temi tecnici ad affiancare anche la questione delle soft skill, perché mi sono reso conto che era un'esigenza, perché è quella poi la parte dove effettivamente le aziende cambiano, quando tu vai a cambiare tutta la parte di mindset. E mindset che cos'è? Mindset è cultura aziendale, è visione, è approccio, è strategia, devi lavorare su quello, non è che gli porti lo strumentino figo e gli cambi l'azienda, non succede mai, non è che gli fai vedere un framework nuovo che si sono inventati in America e quelli cambiano, assolutamente no, cioè il cambiamento lo fai in un altro modo, e quella parte lì è quella di mindset fondamentalmente, cioè le aziende che veramente sono cambiate, è perché sono cambiate prima a livello di cultura aziendale e poi hanno implementato quella cultura con lo strumento X, il framework Y, no? E tutta la parte più operativa, mettiamola così.
E quindi, diciamo, il manager che non, diciamo, che già sa l'importanza di aver... Escludiamo per il momento tutti coloro che non sanno che cos'è il growth. Diciamo che un manager che sa che cos'è il growth, ma si trova in questa situazione in cui c'è da cambiare una cultura aziendale. Diciamo, in tema pratico, cosa può fare da mo per 1 anno o 2 anni per, appunto, diciamo, virare questa petroliera gigantesca che deve appunto cambiare.
Guarda, la metafora che hai fatto è bellissima, e teniamocela, continuiamo con questa metafora, cioè come si spostano, come si deviano queste enormi petroliere, un pochettino per volta, con dei micro movimenti che sembrano impercettibili nell'immediato, ma che nel lungo periodo poi ti hanno messo su una nuova direzione. Ed è così anche nell'azienda. E quali sono praticamente questi micromovimenti? È un lavoro di contaminazione, fondamentalmente. È un lavoro di contaminazione. Io credo che il cambiamento lo fai nascere piantando dei semini, no? Non lo fai dalla mattina alla sera, pianti dei semini, e questi semini possono essere, ok, faccio il workshop, ma magari a fianco a quella cosa è, che ne so, dei momenti di confronto, dei progetti pilota, assumo delle persone con dei ruoli specifici, faccio partire, no, delle piccole sandbox nelle quali fare degli esperimenti molto molto limitati, faccio dei momenti di contaminazione tra team, cioè ci sono una valanga di attività che si possono fare, ma lo fai sapendo dire, ok, questa singola cosa non servirà, ma questa, insieme a quest'altra, insieme a quest'altra, insieme a quest'altra, invece iniziano a creare quell'atmosfera in azienda di dire, ah, ok, adesso stiamo unendo i puntini. Dopo 6 mesi che ci hai fatto fare questo, questo, questo e quest'altro, iniziamo a unire i puntini, cioè capisco in che direzione stai andando. E quando magari dopo un anno vuoi provare a fare la cosa un pochino più grandicella, la gente non ti cade dal pero, no? E dice, oh, ma che è sta roba? Da dove uscite? Perché alle spalle c'ha tutte quelle cose che abbiamo detto prima. E ripeto, da sole possono sembrare insignificanti, però le dobbiamo vedere nel loro insieme, non nel complesso. E nel complesso questa roba ha un impatto, esattamente come la petroliera di qui sopra, spostata un pochino oggi, spostata un pochino domani, spostata un pochino dopodomani, dopo 3 mesi si trova in un'altra direzione e riesce ad andare dove doveva andare.
Quanto invece potrebbe influenzare questa cosa avere un growth team? Cioè, quanto è difficile da implementare avere un growth team? Perché immagino che in un'azienda grande bisognerebbe, se, vabbè, almeno per personale opinione mia, avere un team dedicato. Magari nelle startup più piccoline o nelle PMI o diciamo aziende medio-piccole si può implementare, diciamo, il growth mindset in tutta l'azienda, no? Mentre nell'azienda grande lo devi magari un po' strutturare, ecco. Ti faccio queste domande perché vorrei parlare del profilo T, perché magari, appunto, se poi trovi la gente veramente predisposta a questa cosa dentro l'azienda, potresti iniziare a mettere insieme un team e a promuovere questa questione della multidisciplinarità e del profilo T.
Assolutamente, quello è un aspetto fondamentale. Lì però secondo me c'è una riflessione da fare, cioè sono due i casi, no? O questi profili a T tu già ce li hai all'interno, per qualche motivo, per caso, per fortuna, per selezione del passato, cioè hai già delle persone che hanno una predisposizione a questa orizzontalità, a questa multidisciplinarità e così via, oppure fai proprio un lavoro specifico di selezione, di assunzione dove dirò: ci dobbiamo portare queste figure in azienda perché servono per avviare questo cambiamento, per contaminare il team, per predisporci a quello che sarà il nostro domani. Il grande tema qua è quante di queste persone lo sono veramente? Perché negli ultimi anni è diventato molto figo dire che sono un profilo a T, che sono un multipotenziale, che sono tutti i termini che si usano negli ultimi tempi. E per molti, te lo dico in tutta sincerità, cioè, per molti di loro è solo una ottima scusa per nascondere il fatto che sono procrastinatori, che sono fuori focus, che non riescono a portare a termine dei progetti e così via. Quindi non è detto che se uno viene da te e ti dice: io sono un profilo a T, sono un multipotenziale con mille passioni, mille competenze, mettilo alla prova, vedi se è veramente così. O è solo uno che nella vita ha fatto un po' di tutto e poi in realtà non ha capito come fare niente. E secondo me là c'è da fare un buon lavoro, nel senso anche quando si assumono figure di questo tipo, secondo me il buon lavoro di selezione è capire effettivamente quanto valore può portare una figura del genere o se ci sta solo dicendo sul curriculum per cercare di infilarsi, no, in un ruolo che non gli appartiene.
Quindi alla fine, growth hacker si nasce o si diventa, secondo te?
Guarda, io su qualsiasi domanda mi fanno che è impostata così, la mia risposta è sempre si diventa. Cioè, io non credo in cose nelle quali tu nasci. A meno che non parliamo, che ne so, di cose dove no, il corpo, il fisico, se devi fare il giocatore di basket e sei alto 1,50, ok, là non ci sei nato, mi dispiace. Però diciamo, se sono cose che si possono apprendere lungo la strada con delle competenze, no? Con dei percorsi, con dello studio, con mettendosi alla prova, sporcandosi le mani, eccetera, la mia risposta è sempre si diventa. Cioè, tu puoi essere magari di natura una persona un po' più curiosa, no? Puoi avere, come dire, delle cose che ti aiutano in questo percorso d'apprendimento e quindi magari io sono stato fortunato lì perché la mia curiosità mi ha spinto a studiare delle cose che mi hanno incanalato in quella direzione. Però se voglio dire, se sei una persona che ha metodo, no? E si mette lì e dice: oh, a me sta roba mi piace, mi affascina, ci vedo il mio futuro, mi piace come approccio, mi piace come metodo, la voglio fare mia. Là è solo questione di, no, farsi il mazzo, superare il fossato, come direbbe Seth Godin, e poi diventare bravo su quella roba lì. E quello lo fai studiando e applicando, no? Come in tutti gli altri settori. Ti metti lì, pratica, 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 pratica e te lo porti a casa.
Io diciamo scottato da alcuni corsi online purtroppo diciamo sono andato da un estremo all'altro, sono passato dal studiare qualsiasi cosa perché no, all'inizio sei una spugna, no? C'hai questo entusiasmo, io poi non sono così senior, sono nel marketing da poco meno di 5 anni, diciamo. Allora, se una spugna assorbe, 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 studi tutto, poi alla fine dico no, adesso studio solo quello che posso mettere in pratica e tuttora mi trovo ancora un po' in quella situazione. Forse tra i due mali è il male minore, però tu comunque professi, oddio, promuovi l'idea di studiare qualsiasi cosa, ecco, tu come la metti in pratica poi lo studiare qualsiasi cosa? E poi che balance usi tra le cose pratiche e le cose non pratiche? Perché io, per esempio, faccio una cosa, me la segno, poi metto in pausa e la vado ad applicare direttamente. Se non riesco a fare così, trovo c'è un po' l'ansia, no? C'è l'ansia di dire, vabbè, ma poi questa cosa quando mai la uso? Oppure...
Sì. Allora, guarda, hai ragione, assolutamente ragione, capita pure a me. Anche magari su contenuti di fascia alta, anche su roba americana. Negli ultimi anni ho preso delle sole clamorose, veramente che non ci valevano quei soldi. E c'è poco da fare, cioè, nel senso, molte di quelle cose le scopri quando è troppo tardi, ma succede pure quando vai al cinema, no? Pensavi che quel film fosse bellissimo, ti trovi seduto da un'ora in sala e dici, ma che c***o, perché sto qua? E allora là devi decidere, lo vedo fino alla fine o me ne vado e mi vado a fare la pizza. È forse la scelta migliore in alcuni casi. Allora ti dico, io nonostante tutto, sì, sono ancora uno che cerca di studiare un po' di tutto e che consiglia alle persone di contaminarsi il più possibile. Quello che ho fatto negli anni, ho fatto attenzione ad alcune cose. La prima cosa è quando il film non mi piace, abbandono la sala il prima possibile. Cioè, prima se mi compravo un corso e sto corso era 20 lezioni e io arrivavo alla settima e dicevo, ah, puzza di sola, il ragionamento che faceva era, vabbè, l'ho pagato, mo me lo guardo tutto. Oggi invece, con l'esperienza, dico, no, non c'ho tempo da perdere. Lascio perdere, va bene, questi soldi sono buttati, ma quelle ore le uso per un'altra cosa. E faccio così per i libri, faccio così pure se mi sto ascoltando un podcast, un video su YouTube. Cioè, nel senso, prima mi ripetevo che vabbè, ormai questa cosa è mia, pure i libri, no? Vabbè, ormai me lo leggo tutto e poi giudico alla fine. Oggi invece no, oggi dico senza mezzi termini, no, sta cosa non mi è utile, sta cosa non mi sta servendo, sta cosa è scadente magari, mollo e passo al successivo. Quindi questa è una cosa che mi ha aiutato tantissimo, prima cosa. Seconda cosa, mi fido tantissimo di più rispetto al passato del passaparola. Cosa voglio dire? Voglio dire che oggi mi compro un libro, arrivo a un video, arrivo a un corso, eccetera, perché magari c'è un amico di cui mi fido che se l'è letto e mi ha detto, raff, sto libro spacca. Dico, ok, perfetto, dai, devo fare una selezione di qualche tipo, l'ha fatta lui per me. E questa cosa secondo me è fondamentale. La terza cosa, e questa cosa la scoprì una volta in un'intervista di Elon Musk, che diceva che il suo modo migliore per imparare era imparare attraverso gli altri. Cioè, se io incontro Francesco per strada e Francesco ne sa pacchi di Google Analytics 4, io dico, Francesco, parliamo un po' di Google Analytics 4 e in 2 ore di chiacchierate con Francesco imparo più cose di quelle che avrei fatto comprandomi 4 corsi, 2 libri, facendo io il riassunto delle informazioni, la selezione, cioè, perché Francesco ha già fatto questo lavoro. E quindi acquisisco direttamente da Francesco. E questa è un'altra cosa che mi aiuta tantissimo. E poi il quarto, che è il mio grande hack, mettiamolo così, io ho fondato una scuola. E quello è stato il mio trucco per studiare per sempre, fondamentalmente. No, perché io penso che tutti i mesi noi facciamo 4 lezioni e c'ho ospiti che vengono a parlare di tutti i temi e sono di solito ottimi, diciamo, nei loro settori, queste persone. E quello è il modo con il quale io mi contamino continuamente, ricevo continuamente lezioni, no? Sono dei concentrati. È chiaro, non significa che io sto diventando esperto su tutte quelle cose, assolutamente no, ma manco voglio diventare esperto su tutte quelle cose. Però nell'ottica dei profili attivi di cui dicevamo prima, mi è utile ascoltare una persona per un'ora che parla di personal brand, una persona per un'ora che parla di Facebook Ads, una persona per un'ora che parla di intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. E come dicevi tu prima, ci sono alcune cose che prendiamo e applichiamo subito, ma perché hai la possibilità, perché hai la competenza, perché hai il tempo, eccetera, eccetera. Altre cose, anche se non le applichi subito, io credo che siano comunque utili perché ci aiutano poi a fare quei collegamenti mentali. Dici, oh, io dopo 3 mesi dico, oh, ma cazzo, ti ricordi quella volta che Francesco disse quella cosa? Aspetta un attimo perché forse so la soluzione a questo problema e la applico, no? E secondo me questo è questo calderone proprio di... come dire, che creiamo nel nostro cervello con tutti questi piccoli dettagli apparentemente sconnessi tra di loro, che poi li colleghi nel momento in cui meno te l'aspetti, no? E Steve Jobs, in quel famoso discorso a Stanford, faceva quella metafora di dire: i puntini li puoi unire solo guardando indietro, guardando al passato. Quindi io oggi non so come mi sarà utile questo libro, questo corso, me lo leggo, me lo guardo e lo metto lì, accumulo. Fra 3 anni magari dico, ma mi ricordo che una volta in un libro di una avevo letto una cosa e quella cosa si scopre utile.
Sì, verissimo questa cosa. Come definiresti il tuo profilo T? Quali sono, diciamo, le tue aree verticali, Raf? Secondo me sono ovviamente content e tech, avendo un, diciamo, diciamo, passato da
passato
sviluppatore.
da informatico.
Da sviluppatore, ma
Che sto riscoprendo in questi giorni, in questo pieno hype di intelligenza artificiale, sono contento di avere quel background da informatico. Sì, guarda, sicuramente, queste due sicuramente, cioè, ci sono delle aree nelle quali io mi sento un po' più confident, no? Se devo aggiungere qualcun altro a queste due, ti direi la parte di copy è una cosa che, diciamo, sulla quale mi sento abbastanza confident, non solo perché l'ho studiata tanto, ma perché scrivo da tanto, no? Al di là dei libri, io ho un blog che penso è aperto da più di 10 anni, no? Una newsletter da più di 10 anni, e quello fa tanto, cioè 10 anni dove tu scrivi tutti i giorni, qualcosina di content lo impari dopo un po'. Il content è un altro di questi verticali, sicuramente, e se vogliamo andare, diciamo, offline, ti direi anche il public speaking, perché tutto quel contenuto, tutti quei video YouTube, tutte quelle cose, mi permettono di essere una persona che quando sale sul palco ha padronanza della voce, del pubblico, dei tempi, dei toni, e non è banale, no? Perché tu puoi essere una persona estremamente brava, nel tuo lavoro, estremamente, magari anche tecnica, no? Di quello che sai, su quella competenza, poi sali sul palco e fai addormentare le persone perché ti manca quell'altra competenza, no? Il sapere, il saper fare e il saper, insegnare, di solito si raccontano così. E quindi sì, ti direi un pochino queste qua sono quelle che io vedo, ho sempre visto un po' che le mie verticalità.
Parlando di content che secondo me ti dai meno credit di quello che deservi, stavo per dire. Che brutto, mamma mia. Purtroppo
quello che
dovrebbe essere.
meriti, di quello che
Ecco,
meriti, sì.
grazie. Secondo me, appunto, c'hai uno dei migliori canali al momento sul lato marketing. Ultimamente stai andando ovviamente giù pesante sull'AI, perlomeno c'hai i migliori video che ho trovato in italiano, e grazie a te per avermi spiegato ChatGPT. Adesso lo uso anch'io tutti i giorni al lavoro ed è straordinario, ecco. Tu hai prima fatto un'intervista dove, vabbè, ovviamente a un AI direttamente, e lei ha detto no, non prenderemo in mano il mondo, non distruggeremo la razza umana, quindi tutto a posto. Con questo dato per buono, hai anche spiegato come ChatGPT non ci ruberà il lavoro perché, diciamo, in base a un mio riassunto, semplicemente tutte le tecnologie alzano l'asticella, non necessariamente tolgono il lavoro, alzano l'asticella. Poi coloro che non riescono a fare questo salto insieme all'asticella più in alto, restano, diciamo, purtroppo senza lavoro. Però ecco, per te, che ovviamente ChatGPT non ti ha tolto il lavoro, come è entrato? Hai detto che lo usi tutti i giorni, come è entrato nel tuo processo creativo? Come ti aiuta, ecco, a unire quei puntini di cui parlavi nel video, magari anche facendo una panoramica del tuo processo creativo, ecco?
Sì. Allora, i puntini li unisco io, cioè questa è la grossa differenza tra le AI e l'uomo. ChatGPT però mi fornisce questi puntini, nel senso che io lo utilizzo come se fosse una persona, un collega, un amico o un collaboratore con il quale voglio fare brainstorming. Io lavoro da casa, no? Quindi diciamo fondamentalmente da solo e poi con il mio team, con i miei collaboratori ci sentiamo su Zoom, via mail, quindi non c'è sempre quella cosa dell'ufficio, di dire oh, raga, ci beviamo un caffè che voglio chiedere un'idea sul titolo del prossimo video. Questa cosa non la potevo fare fino a qualche giorno fa. Io oggi invece quello che faccio è appena sta uscendo il nuovo video, vado in ChatGPT e dico dammi 10 titoli per un video che parla di questa cosa qua, che non significa che ChatGPT allora ha deciso al posto di Raffaele, bla bla, tutte le lamentele che fanno le persone in questo. No, significa che lui mi ha dato degli spunti. Volevo delle parole, volevo delle immagini, volevo delle metafore, volevo delle suggestioni. Poi le leggo e dico: ah, questa interessa, mi piace la terza. Ha fatto un bel gioco di parole nella terza, ma uso questa. Però la cambio un po' perché io non uso questo tono, io non comunico così. E quindi prendo e adatto. Ecco perché dico: i puntini li unisco sempre io. Quali sono questi puntini? L'adattare, contestualizzare, dargli il tuo tono, dargli il tuo background, dargli la tua esperienza. Questo non lo potrà mai fare ChatGPT. Quindi ne faccio un utilizzo massiccio sul brainstorming, tantissimo proprio. Ne faccio un utilizzo molto molto vasto sull'inglese. Vivo in Inghilterra, ma sono italiano, padroneggio l'inglese abbastanza bene, ma non come un madrelingua, e quindi molto spesso mi faccio aiutare sulla parte di inglese, non nelle traduzioni, no? Che quello potresti fare pure con Google Translate, ma in quelle sfumature di linguaggio alle quali io non arriverei. Quella parolina un po' più ricercata, quell'espressione che magari è un gioco di parole, no, migliorare semplicemente la forma della frase, renderla un pochino più completa. Altrimenti per me sarebbe sempre hey man, what's up, sarebbe tutto così le mie mail. Magari ChatGPT me le rende un po' meno formale, un po' meno da pub. E quello è un altro utilizzo che ne faccio massiccio, anche di quella roba lì. E poi a volte invece faccio semplicemente delle piccole ricerche. Ovviamente sulle ricerche ci si deve andare in punta di piedi, perché ChatGPT si inventa un sacco di cose. E soprattutto un sacco di cose post 2021 non ce le ha come informazioni. Quindi se sono cose vecchie vado abbastanza tranquillo, abbastanza sicuro. Ma in generale tutto quello che mi dici vado sempre a fare un double check per vedere, diciamo, cosa mi sta tirando fuori.
Ce lo usi come se fosse un motore di ricerca e poi ti esatto, fai... Esatto, esatto. Vai tu sul motore di ricerca a confermare.
Esatto, perché lui mi dà direttamente magari un bel pezzettino di testo che mi è utile, però in quel testo c'è una data, io quello che vado a controllare quella data. C'è un nome, vado a controllare quel nome, no? Quindi quei dettagli importanti li vado a controllare. E poi un'altra cosa che faccio spessissimo, che ho fatto pure in un video che è sul mio canale YouTube, un'altra cosa che faccio molto molto spesso, riassunti. Cioè ChatGPT c'ha quest'ottima capacità di riassumere cose, e a volte magari, che ne so, trovo un articolo bellissimo, eccetera, eccetera, glielo piazzo dentro e gli dico fammi un elenco puntato con le cose più importanti che ci sono in questo articolo. Di nuovo, che non significa allora la gente non leggerà più, diventeremo tutti stupidi. No, assolutamente no. Il tempo è quello della giornata, dobbiamo dare priorità ad alcune cose. Ci sono cose che ho piacere di leggere con calma, eccetera. Cioè, ci sono alcune cose per le quali dico, oh, ma non ce l'ho 28 minuti per leggermi sto post che ha scritto sto tizio americano. Cioè, GPT, dimmi le tre cose più importanti, poi dopo vado a vedere se sto post mi interessa o meno. No, sarebbe come leggersi il riassunto di un libro su Amazon. Nessuno dice che quel riassunto è il libro. Però a volte quel riassunto ti fa dire, ah sì, mi interessa questo libro, ma me lo compro. Faccio la stessa cosa. Vado a farmi dei riassunti, a volte dico, oh, sta roba è interessante, mo mi leggo l'articolo, vado a vedere di cosa parla l'articolo. O magari articoli che ho letto già in passato e che voglio rinfrescare, mi faccio tirare giù un riassunto. E tanti altri casi d'uso, no? Adesso questi sono quelli più frequenti, quelli che più mi sono venuti in mente così. Però in generale sul canale YouTube trovate un video di oltre 2 ore dove faccio vedere parecchi casi d'uso di come uso ChatGPT.
Sì, esattamente. Però comunque parli sempre di... cioè lo usi molto nella fase, diciamo... come dire, a monte, nella fase di...
Sì.
Cioè, non è veramente al top, comunque glielo dai tu l'input, sì. Quindi non gli chiedi di darti l'input, sì. Però neanche ti fai scrivere uno script che poi leggi nella fase finale.
Questo non è mai capitato. Però, per esempio, l'altro giorno c'avevo un'idea per un video e c'avevo un sacco di idee in testa, ma erano incasinate. Le ho buttate dentro ChatGPT e ho detto fammi una struttura. E lui mi ha tirato fuori una struttura che aveva molto più senso di quello che avevo in testa io. E quella cosa è utilissima. Perché io sapevo, voglio parlare di questo argomento e sicuramente ci sono questi 4 punti che voglio trattare. No, quando hai raccolto magari delle idee del materiale, però ce l'hai abbastanza confuso, hai bisogno di fare quella scaletta, lui mi ha aiutato a mettere giù quella scaletta. E quell'ordine aveva senso, il legame tra gli argomenti aveva senso e così via. E su quello poi io ci ho sviluppato il video. Ecco perché io lo vedo come uno strumento, non mi scandalizzo, non mi spavento e invito le persone ad utilizzarlo, perché utilizzato in maniera intelligente ti aiuta e come, no? Sarebbe come dire, che ne so, a una persona non usare Photoshop, perché quello è barare, non usare la macchina digitale, quello è barare, devi fare le foto solo su pellicola, perché altrimenti stai, sì, barando nel tuo lavoro. Dipende come le usi le cose, no?
Sì, chiaro, poi la gente si abitua anche a quello alla fine. E quindi nel non ha parola, come si dice? Mamma mia, è terribile, non so parlare. Il
quello colpa che sto cercando, delle AI.
Colpa delle AI. Praticamente nella questione della costellazione dei contenuti, no? Sì. Dove tu spieghi che ovviamente ogni azienda dovrebbe cercare di diventare una media company, dovrebbe essere una media company, ma dovrebbe almeno cercare di fare una media company dietro, diciamo, alla questione dei contenuti, ecco. Per raggiungere ciò c'è bisogno di avere, appunto, di pensare strategicamente ad ogni contenuto e pensarlo appunto come una costellazione. Poi ovviamente lascio link a reference di tuoi video sotto, la gente può approfondire. Però ecco, come siccome ChatGPT non te lo può dare questo input, o se te lo dà, perlomeno io non saprei quale sarebbe il prompt giusto per darti una situazione del genere. Ecco, se mi puoi raccontare qual è, nello specifico, un contenuto che tu hai strategicamente pensato dall'inizio come una costellazione di contenuti, ecco.
Ah sì, guarda, ce n'è uno bellissimo che siamo partiti dal libro e quindi usiamo proprio il libro. 365 giorni di crescita è una costellazione di contenuti. Io sapevo di voler fare questo libro 2 anni fa più o meno, forse un po' meno, diciamo 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa più o meno. E avevo questa idea in testa, un libro con 365 citazioni e poi delle riflessioni accanto a ogni una di queste citazioni. Appena lo pensai, questo qui dissi, questo però deve essere, cioè è una cosa talmente corposa che non posso sprecare questo materiale solo per un libro. E quindi dissi, adesso al libro ci arrivo un po' alla volta, facendo tutta una serie di contenuti lungo la strada. Quindi il primo contenuto qual è stato? Sono stati gli articoli del blog. Cioè man mano che io cercavo le citazioni che volevo usare nel libro, le raccoglievo. E quindi ho scritto tipo 10 articoli sul blog che sono le più belle citazioni di marketing, le più belle citazioni sul fallimento, le più belle citazioni sulla pazienza, perché quello ero io che pigliavo appunti, che me le segnavo man mano che le trovavo, sapendo che 2 anni dopo le avrei utilizzate in un libro. Primo riutilizzo, quindi articoli del blog. Poi, quando sono diventate un bel po' ed erano corpose queste citazioni, ho detto... ora ci sono, c'ho il materiale, c'ho le citazioni, ma però per le citazioni devo scrivere i testi di accompagnamento. 365 testi sono tantissimo. Se li scrivo per un libro, li posso utilizzare in un altro modo. E mi viene l'idea, ci faccio una newsletter. No, se è una volta al giorno, se è una pagina al giorno, diventa una mail al giorno. E quindi pensai, allora facciamo prima 365 giorni di crescita la newsletter. Però dissi, aspetta un attimo, che devo scrivere un anno di contenuti prima di far parte questa newsletter? E quindi feci un altro contenuto, 30 giorni di crescita, che uscì come newsletter gratuita, che era la mia prova, il mio test per vedere se questo formato funzionava. Quindi secondo contenuto creato. Quando il secondo è andato alla grande, non mi ricordo quante migliaia di persone sono iscritte, ho detto ok, perfetto, alla gente piace questo formato, ora mi tuffo nel fare il terzo contenuto, la newsletter 365 giorni di crescita. E quando avevo scritto un anno di contenuti, quindi effettivamente avevo dei testi, no, che potevano andare a riempire 365 pagine, ho detto perfetto, ora è arrivato il momento di impaginarlo, impacchettarlo e dargli una copertina figa e trasformarlo in 365 giorni di crescita, il libro. Quindi sono arrivato a quel libro e lungo la strada però mi ero creato 4 contenuti completamente diversi tra di loro. Questo è un esempio
Fichissimo.
della costellazione.
Grande. Poi la distribuzione come la gestisci? Semplicemente, cioè hai un calendario editoriale, usi oppure tieni tutto nel software, come ti gestisci nel
In generale, per i
senso?
contenuti, dici? Sì.
Sì, in generale, diciamo, tu diciamo parti comunque sia con un'idea, no? Te la strutturi, poi magari ti aiuti con ChatGPT. Sto cercando di fare in mente un riassunto di come magari hai usato ChatGPT nel mezzo per alcuni contenuti,
Sì.
magari non per il libro perché
Non c'era ancora.
errore, non c'era ancora, però ecco, come lo fareste adesso? Diciamo brainstorming, generazione di idee dei vari
Adesso per
contenuti,
esempio mi
eccetera.
sarebbe utilissimo, mi fare tirare fuori delle citazioni, no? Prima io me le cercavo a mano una a uno. Immagina che adesso gli dici dammi 20 citazioni sul fallimento. Lui te le tira giù e dice ok, me ne piacciono 3, io piglio queste, il resto sti cazzi. Ora dammene 20 sulla pazienza, mi piacciono queste 5, va e vai avanti. Quello sarebbe per esempio pazzesco, e quello è un lavoro che io feci tutto manuale ed è durato tantissimo tempo.
Penso un po'. E quindi poi quando te lo spacchetti nei vari newsletter, blog, social media, poi come lo distribuisci?
Sì, là c'è un calendario editoriale, io lavoro col calendario settimanale, dal punto di vista editoriale. In passato ero un grande fan del calendario mensile, e invece è una cosa che oggi trovo proprio inutilizzabile. Lavoro con un calendario settimanale, quindi molto molto stretto, perché mi permette di essere molto agile nei cambiamenti, no? Se voglio dare priorità a una cosa, se voglio stravolgere e così via. Quindi sì, uso un calendario editoriale su base settimanale. Tranne per alcune cose, tipo la newsletter esce una volta al mese, no? Tranne alcune cose che sono un po' più rare, sui canali che invece dove pubblico quotidianamente o comunque molto di frequentemente uso quel calendario editoriale e cerco ovviamente di spalmare bene le cose nel tempo. Cosa voglio dire? Che alcuni contenuti escono lo stesso giorno su tutte le piattaforme in modi diversi. E quindi, per esempio, che ne so, stamattina ho pubblicato un carosello. Quel carosello su Instagram è un insieme di 10 immagini. Se vai su Twitter è una sequenza di tweet. Se vai su LinkedIn e Facebook è un post testuale. Se vai su YouTube è un post immagine con un testo di accompagnamento. No, quindi è una idea in 5 canali diversi con 5 formati diversi. Questi sono alcuni casi. Altri casi invece li spalmo molto nel tempo. Per esempio, faccio un video oggi. Questo video va molto bene, tra un mese lo riprendo e su quel video ci faccio un articolo del blog. E poi da quell'articolo del blog ci tiro fuori un carosello e così via. Quindi sono delle cose che sono pubblicate lo stesso giorno, lo stesso contenuto cambia solo il formato e altre invece, solitamente questo succede con i video, quando parto da un video e poi lo spezzetto, e altre invece che, diciamo, nascono quel giorno e poi nel tempo verranno ritrasformate e riutilizzate. Diciamo, dipende da caso per caso, però fondamentalmente sono questi due, diciamo, approcci che utilizzo.
Ripeti anche li reposti anche beh, su
Assolutamente
Twitter.
sì. Sì. Su Twitter sì, su Twitter tantissimo, su Twitter è automatizzato il processo di reposting, perché su Twitter i tweet hanno una vita brevissima, proprio una manciata di minuti, quindi le cose le devi pubblicare in continuazione, altrimenti non le vede nessuno. Sugli altri social comunque faccio tanto riposto le cose, ma ovviamente lo spalmo nel tempo, no? Magari riposto dopo un mese, dopo 2 mesi, riposto solo le cose che hanno funzionato particolarmente bene e così via. Però anche lì io sono un grande fan del ripubblicare le cose ed è una cosa che consiglio sempre, sempre, sempre a tutti.
Io questo podcast stavo cercando di fare degli snippet da 10 minuti e ripostarli sul canale YouTube, però a un certo punto mi è venuto il dubbio perché vedevo tanti dei podcast grandi, tipo Lex Fridman, tipo vari, che hanno diciamo, canali dedicati, tipo Lex Clips. Tu hai anche un podcast,
Sì, io ho un podcast in inglese e non ho ancora le clip, ma le introduco da questa settimana o dalla prossima, quindi è proprio recentissima come cosa. Però io le lascerò sul canale principale. Ci sono due grandi scuole di pensiero qua. Una scuola di pensiero è quella delle clip, del canale per le clip, che fondamentalmente non vuole sporcare, passiamo il termine, il canale principale, no? E quindi quello è il canale del podcast. Solo puntate da 2 ore, tu arrivi, ti guardi solo quelle, non ci azzecca niente metterci 7 minuti, 9 minuti, 12 minuti e così via. L'altro punto di vista, l'altra scuola di pensiero, che è quella nella quale pure io mi ritrovo, invece, quello è il canale dove si parla di quell'argomento. Le clip mi servono per portare traffico al canale, per portare traffico al podcast, per portare traffico all'episodio principale, no? Quindi se io e te abbiamo fatto una chiacchierata bellissima di un'ora, e un sacco di gente non ci arriva, non se la vede, non gli compare in home, l'algoritmo non gliela mostra, eccetera, eccetera. Magari beccano quel pezzettino a 10 minuti dove abbiamo parlato solo della costellazione e dicono: oh, che figata sta cosa, non la sapevo, ma da cosa è estratto? E vanno a vedersi il video principale. E quindi per me quelli diventano una serie di ganci per portare le persone sul contenuto principale. Quindi io personalmente lo farò sullo stesso canale. Andrò a
No,
mettere anche le clip brevi.
non ci sono controindicazioni, però ovviamente ci sono grossi canali che lo fanno,
Sì, no,
quindi
infatti, io seguo tantissimi podcast che lo fanno, sono semplicemente due approcci diversi.
no, dal punto di vista SEO non c'è una penalizzazione per via della duplicazione dei contenuti o
No,
niente.
no,
Era un dubbio. E qual è invece il tuo stack di software e tool che usi diciamo nel tuo processo, quelli che usi per la maggior parte, magari non lo so, Google Docs, Buffer.
Uso per la parte di calendario editoriale, uso Publer. Diciamo che competitor dei vari Buffer, Hootsuite, PostSpeaker, eccetera. Uso Publer perché è pazzesco, cioè veramente tutta una serie di funzionalità che io negli altri non ho mai trovato e che ho sempre
Non lo conosco, me lo devo
sognato.
andare a guardare.
scritto Publer.io, Publer, io lo adoro, veramente è potentissimo, c'è un sacco di piccole chicche, veramente da paura. Uso quello, uso tantissimo Notion, Notion è il mio posto dove raccolgo le idee, dove scrivo gli script dei video, dove faccio gestione delle to-do list, ci faccio un po' di tutto su Notion, no? Vabbè, chi lo usa sa che Notion viene chiamato un po' il secondo cervello, lo chiamano, perché dentro ci metto veramente tutto, quindi è da to-do list, appunti di idee, liste di cose, script, è un po', diciamo, la mia casa dove finiscono le cose là dentro. Utilizzo ancora un pochino Trello, ma con pochissime persone, perché ho spostato anche quella parte lì su Notion, quindi tra un po', secondo me, Trello scomparirà completamente, ma qualcosina con qualche collaboratore, con qualche cliente, ce l'ho ancora, diciamo, su Trello. Uso Canva, ovviamente, tantissimo. Uso ChatGPT, diciamo, nell'ultimo mese e mezzo è diventato proprio onnipresente nelle mie attività. Grande fan di Miro per tutta la parte di mappe mentali, io sono uno che ragiona tantissimo con le mappe mentali, diciamo schematizzo molto, e Miro sulle mappe mentali è proprio in generale, diciamo, su tutto ciò che devi fare in termini di schemi, flussi, diagrammi, eccetera, poi io lo uso tanto per le mappe mentali e poi boh, ce ne sono una valanga, non so, ma non mi vengono, però uso veramente tantissima, tantissima roba.
Sì. Vabbè, questi diciamo sono quelli che usi più frequentemente, magari perché ti vengono in mente.
Sì.
Raf, devi scappare, ti posso fare l'ultima.
Vai, piano.
Ti volevo chiedere come è composto il tuo team, quante persone siete, hai dipendenti o collaboratori dipendenti, come sei strutturato?
No, sono tutti freelance, quindi sono persone che, diciamo, che hanno altri clienti, che non lavorano esclusivamente per me, perché per i tipi di, diciamo, per il tipo di attività, per i tipi di task, eccetera, non ce n'è bisogno. Parliamo di quasi tutte persone che mi supportano sulla parte contenuti, quindi diciamo una persona che si occupa magari dei caroselli, una persona che si occupa dei reels, una persona che si occupa del montaggio e così via. E diciamo, per le dimensioni nelle quali mi muovo io, non serve, no, avere persone che facciano full time montaggio dei video, no, che pubblico un video a settimana, massimo due, non serve full time una persona che monta video. Ad oggi, ad occhio e croce, penso 6-7 persone, e sono comunque content, quindi diciamo chi sui testi, chi sulla SEO, chi sul montaggio video, no, un po' le cose che ti dicevo prima.
Quindi diciamo tutta la parte di growth e sperimentazione ovviamente la gestisci tu a questo punto. Quindi,
sì, io mi occupo, sono rimasto solo sulla parte strategica, nel senso che di operativo non faccio niente più, perché il senso è proprio quello, no? Di spostarti sulla parte strategica, così hai il tempo e anche la lucidità mentale per poter gestire la parte strategica. E quindi la parte strategica per me significa, appunto, dalla parte di sperimentazione, dall'andarsi a guardare i dati, ma banalmente anche il calendario editoriale ci tengo ancora a tenerlo sotto controllo io, no? A dire ok, martedì pubblico questa cosa, no? Per questo motivo, molti per esempio è la prima cosa che danno in outsourcing, che schedulano, che delegano. Invece a me piace, perché secondo me il calendario editoriale è ancora una parte importante della strategia, visto che parlavamo di contenuti. Quindi sì, diciamo, le attività sulle quali io oggi lavoro tantissimo è quella roba lì. E poi considera che c'è tutta la parte ovviamente di consulenza, formazione, che non abbiamo proprio citato, e quello ovviamente mi toglie tantissimo, no? Quindi su quella roba lì è quello poi dove spendo anche tantissimo del mio tempo.
Ok, ti chiedevo questo perché mi immagino che, diciamo, non hai un setup, come si dice, molto strutturato sull'utilizzare il growth hacking per fare sperimentazione, no? I cicli, non hai diciamo un team che devi mettere insieme e fare la prioritizzazione, l'outlining, è molto informale.
È molto informale, soprattutto lo riesco a tenere sotto controllo io, no? Che è un po' quello che dicevamo pure prima, no? Nei team piccoli questa cosa riesce a gestire in maniera molto più facile. Lo riesco a tenere sotto controllo io, perché su alcune cose, diciamo, sono cose che si originano con me e finiscono con me, e quindi le gestisco tutto io dall'A alla Z. Su altre cose magari invece può essere completamente delegato. Che ne so, ti dico tutta la parte di ads, per esempio, no? Dove io non metto proprio mano. Lì, per esempio, chi si occupa di ads, loro sono autonomi anche nella sperimentazione, no? Ci facciamo il check dei dati periodicamente, però sono autonomi nella sperimentazione, quanti farne, come farli, con che frequenza farli e così via. E poi sulle altre cose lo facciamo anche in maniera molto informale, cioè nel senso tutta la parte di contenuti, che è comunque una parte sulla quale secondo me è importante sperimentare, tutte le persone che lavorano con me, io gli do sempre carta bianca, cioè in qualsiasi momento mi possono proporre un test e lo facciamo subito proprio. E quindi se uno viene e dice, ho pensato a questa cosa folle per un video, la vogliamo fare? Bam, proviamola. Ho pensato la settimana prossima di fare sta cosa diversa su Instagram, bam, proviamola subito. Diciamo, dove lì non c'è proprio bisogno di dire aspetta, mettiamolo nel backlog, no? Prioritizziamolo, così via. No, su quella parte lì. Quella parte un po' più strutturata la faccio solo sul Growth Program, quindi sull'Academy. Lì, diciamo, dove gli esperimenti sono un po' più grandicelli, richiedono un po' più di tempo e soprattutto hanno un impatto un po' più grosso in termini di business, allora lì faccio attenzione, c'è un esperimento alla volta in corso, no? Viene tracciato bene e così via, però su tutto il resto è gestito in maniera molto informale.
Ha senso, capisco. Buono, Raff, io ti lascio andare. Che fai questa settimana che hai in cantiere? Cosa
Di cosa?
Pubblichi? Non lo so, in generale, pubblichi il video, ho visto, avevi chiesto su LinkedIn se fare un video della differenza tra Bing e ChatGPT.
Sì, quello ci sto ancora lavorando, però sì, lo pubblico, appena ce l'ho, quello lo pubblico assolutamente, e domani però esce un video sulla guerra delle AI, quindi parla comunque di Bing e di ChatGPT, ma non è un tutorial, diciamo, è solo concettuale su quello che sta succedendo tra Microsoft e Google.
Fico, va bene. Raff, dove ti si trova online? Se qualcuno ti vuole contattare o progetti vuoi mettere in risalto?
Vabbè, i canali sui quali sono un po' più attivo sono LinkedIn, YouTube e Instagram, quindi basta che mi cercate lì, Raffaele Gaeto, e mi aggiungete. Però in generale andate su raffaelegaeto.com e quella è un po' la mia casa, trovate di riferimento tutto il resto, newsletter, blog, libri, corsi, c'è veramente tutto lì. Però se volete fare una cosa veloce sui social, questi sono i tre nei quali mi trovate più attivo.
Mentre diciamo il tuo prodotto flagship è l'Academy, ovviamente.
Sì, assolutamente, sì. E quella la vedete su growthprogram.academy, che è quella che accennavo prima, di cui parlavamo prima, no? È un po' questo percorso di formazione continua, quindi scordatevi proprio il corso online, è una roba nella quale quando le persone si iscrivono, aziende, professionisti, manager, poi hanno contenuti per sempre, no? Quindi è studiare, facciamo 4 lezioni al mese, e studiare in maniera continua, perché semplicemente perché questo è un mercato, è un settore nel quale ci sono sempre novità, sempre cambiamenti, e quindi il corso, il libro, il contenuto così morde e fuggi diventa vecchio molto velocemente, e quindi c'è bisogno di studiare invece in maniera continuativa.
Va buono, grazie mille Raff, ti
grazie a te della
ringrazio,
chiacchierata,
grazie mille del tuo tempo, ci vediamo di nuovo nell'Academy.
Ciao Francesco.
Ciao, grazie, buona serata. One more chance.